minuti per un nuovo appuntamento con lo sport. Sono le 19, comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano. Sono le 19 e un minuto in questo istante. Buonasera a Gigi Soriani in regia. 339-666-9990 per i vostri messaggi. Napoli a Castel di Sangro, c'è il sesto giorno di ritiro. C'erano quest'oggi una conferenza su banche, calcio e impresa. De Laurentiis però non è presente per questioni di Lega. C'era una call conference in Lega per la trasmissione di diritti TV e quindi non c'era il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Si parla tanto, tantissimo di calciomercato, ma prima di ogni altra cosa andiamo subito da Gianluca Cifuni, proprio a Castel di Sangro, dove il Napoli oggi si allena. Buon pomeriggio, buonasera, ciao Gianluca.
Buonasera Francesco, buonasera a te, buonasera ai nostri radioascoltatori. Siamo a ridosso, praticamente a qualche metro dal terreno di gioco che non possiamo inquadrare per ovvi motivi. Sì. Il Napoli si sta ancora allenando, anzi è terminato da 5 minuti l'allenamento. Antonio Conte con alcuni uomini del suo staff è andato anche oggi a incontrare i tifosi, 2000 presenti sugli spalti del Patini per seguire l'allenamento di questa sera, firmare le maglie e parlare un po' ai tifosi dall'altro lato. C'è un capannello proprio a ridosso della vetrata. Conte ha attraversato tutto il campo e ha raggiunto i tifosi. L'allenamento di questo pomeriggio, che come al solito è una seconda fase perché loro cominciano alle 17.30 e fino alle 18.15 sul campo B provano esercitazioni tattiche che nessuno può vedere. 18.15 si presentano sul campo, sono entrati prima i centrocampisti senza Gaetano e quindi c'erano il giovane Iaccarino, Anghissà, Lobotka, Kajuste e Foloruscio, e hanno provato ripetutamente un dai e vai a centrocampo con delle aperture a destra e sinistra, dei cambi di gioco per intenderci, e a destra e sinistra c'erano delle porte, quindi per tarare anche il grado di precisione di queste aperture, no? Dalla metà campo, certo, a destra o a sinistra.
Senti, mi senti Gianluca?
Un attimo perché sì, spero che voi mi sentiate.
Adesso sì, ti avevo perso. Ecco, vai, prego, continua.
Dicevo, apertura destra e sinistra lunghe, dei cambi di gioco, e poi con delle porte piccoline più ravvicinate hanno provato degli scambi nello stretto, sempre tarando con queste porticine il grado di precisione. Dopodiché sono entrati in campo anche altri 7 giocatori insieme a 5-6-5 e con due gruppi da 6, 6 in pettorina gialla e 6 senza pettorina, si sono piazzati al limite dell'area, da destra e da sinistra. Collaboratori di Conte hanno cominciato a crossare e c'è stata questa sfida delle due squadre da 6 con il tiro al volo dal limite su cross da destra e da sinistra. Molto bene nei tiri al volo Lobotka, Anghissà, Foloruscio, Kvaratskhelia e Politano. Un po' meno bene gli altri, però insomma sicuramente questi qui si sono distinti per i tiri a volo su cross da destra e da sinistra. Questo è stato l'allenamento che è terminato praticamente 5 minuti fa.
Senti Gianluca, è ovvio che non si parla solo di questioni tattiche ma anche di calciomercato. È vero che poi le cose sono strettamente correlate, mi permetto di dire, considerando che lo dicevamo la settimana scorsa, vale a dire si preparano tante cose, tanti aspetti tattici, però poi si gioca la partitella, non c'è Osimhen che aspetta la cessione, eccetera eccetera. Il 10 agosto c'è Napoli-Monza, Napoli-Modena tra 10 giorni, più in là c'è l'appuntamento con il Verona la settimana successiva. È ovvio che la situazione Osimhen tenga banco, sia anche abbastanza indicativa della voglia che ha anche l'allenatore, secondo me, di avere un centravanti di ruolo. Magari prova per il 10 di agosto, il prima possibile, direi.
Beh, direi che sia opportuno e che De Laurentiis stia lavorando a questo. Oggi ufficialmente non ha partecipato al convegno al Teatro Tosti al centro di Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis, al quale devo dire all'ultimo momento ha partecipato anche Clemente Mastella, che sì, è poi l'onorevole Clemente Mastella, che poi è qui allo stadio con il nipotino a guardare l'allenamento. Non ha partecipato De Laurentiis a questo convegno ufficialmente perché impegnato in delle call conference con gli Stati Uniti per questioni di diritti televisivi internazionali. Quindi questa è la situazione, ma è evidente che, poiché non ho visto neanche Manna oggi allo stadio, si stia lavorando alacremente sulla questione di Osimhen, che oggi è tornato a allenarsi, era nelle due squadre che tiravano da lontano, quindi nella squadra senza Pettorina c'era anche Osimhen, non essendoci stata la partitella il Napoli tra virgolette ha potuto rischiarlo e quindi si è allenato, è stato in campo ed è stato accolto in un paio di circostanze con gol davvero di pregevole fattura al volo su cross dalla destra dall'ovazione dei 2000 tifosi presenti al Patin.
Senti, noi naturalmente più tardi cominceremo a parlare anche, torneremo a parlare di questa situazione Osimhen-Lukaku, perché dall'Inghilterra rimbalzerebbe la voce di uno scambio tra i due club, il Napoli pare vorrebbe farla eventualmente questa operazione con gli obblighi e non con i diritti di riscatto, o comunque addirittura con operazioni a titolo definitivo. Vediamo un po' che succede. Tra un poco ne parliamo proprio con uno che l'Inghilterra e il Napoli lo conosce, la conosce molto bene. Ma la tua sensazione qual è?
Ora, la mia sensazione è che sia difficile concretizzare qualcosina con il Chelsea. Attenzione invece all'Arsenal, che oggi ha inviato degli emissari in Italia. Sì. Attenzione all'Arsenal, che a sorpresa potrebbe essere il club che alla fine prenderà Osimhen, cioè tra i due litiganti Paris Saint-Germain e Chelsea alla fine potrebbe spuntarla l'Arsenal, che è anche il club tra i più indicati nel panorama dei pretendenti, perché Osimhen si sa vuole giocare in Premier League, quindi insomma sarebbe anche per lui soluzione gradita. Vedremo, però sento che si sta riscaldando l'atmosfera da questo punto di vista, quindi ci siamo, insomma, non siamo lontanissimi dall'epilogo.
Speriamo di sì. Altre operazioni, quelle relative poi a Brescianini, a Gilmour, che non è il chitarrista di Pink Floyd ma è il centrocampista del il centrocampista del Brighton, sarebbero due operazioni interessanti, sempre che venissero poi, no, concretizzate quelle in uscita, vale a dire Caiuste e Gaetano.
Sì, Caius e Gaetano devono andare via, arriverebbero con Gilmour e Brescianini, che può fare praticamente tutti i ruoli del centrocampo, giocatore di grande dinamismo oltre che di piedi buoni e di fisico. Gilmour invece è un giocatore alla Luca Fusi, per chi se lo ricorda, un giocatore, un mediano di ordine e di contenimento, di copertura. C'è anche qualcuno come Enrico Fedele che proprio da noi ritiene che Gilmour possa giocare addirittura insieme ad Anghissello Botka, sacrificando uno dei due trequartisti e lasciando in pratica Kvaratskhelia alle spalle delle punte come unico attaccante, con le due ali che parteciperebbero ancora più intensamente e attivamente alla fase offensiva. Non lo so, certo è che anche oggi con Brambati a Radio Marte, che è molto amico di Stellini, il secondo di Conte, insomma, anche lui ha confermato che Conte ci tiene a una cosa più di tutte, a blindare la difesa, poi il resto diciamo è un option tra virgolette, nel senso che l'importante è non subire gol.
Ah, questo è poco ma sicuro, l'importante è proprio non subire gol. Senti, c'è tanta gente, no, a Castel di Sangro?
C'è tanta gente, non come il fine settimana, però insomma, vabbè, sugli spalti sono poco più di 2000 e in strada si vedono tante famiglie con ragazzini anche arrivati da Napoli, ma anche da tutto l'Abruzzo, dalle Marche, dalla Calabria, dalla Puglia, insomma arrivano da più parti per seguire il Napoli. Devo dire che fortunatamente il club e Conte hanno ricreato quel clima di euforia che era un po' sopito dopo la stagione scorsa, quindi vedremo. C'è bisogno che arrivi l'attaccante, perché se dovesse arrivare Lukaku questa euforia diventerebbe almeno doppia rispetto a quella che c'è adesso.
Sì, sì, questo è poco ma sicuro. È certo che, ecco, secondo me l'attaccante è poi una situazione abbastanza preeminente come idea. Allora, prima di ringraziarti e ritrovarti tra poco, e nel frattempo al 339-666-9990 potete scriverci, qual è invece il programma della giornata di domani, Giallo?
Domani c'è allenamento di mattina, non visibile, quindi non libero, e poi c'è domani l'amichevole contro il Brest, che è arrivato terzo in classifica nella Ligue 1, e quindi domani sarà un impegno probante. Le curiosità sono, certamente Osimhen non ci sarà, le curiosità sono capire come avrà intenzione di strutturare la difesa dall'inizio Conte, perché nell'ultima amichevole ha piazzato da quel lato Di Lorenzo, Rachmani e Nathan. Vedremo se darà ancora spazio a Di Lorenzo nei tre di difesa, perché sarebbe nella penultima amichevole stagionale un elemento molto indicativo questo, cioè quello che praticamente Conte si sia convinto di far giocare Di Lorenzo nei tre difensori. Se invece dovesse optare per un'altra soluzione, allora gli interrogativi resterebbero. Però insomma, domani aspettiamo di capire se Di Lorenzo giocherà ancora nei tre di difesa, perché a quel punto il Napoli, non so se poi con Di Lorenzo in difesa, nei tre di difesa, darà spazio a Mazzocchi sull'intera corsia di destra o a Zerbin, oppure si fionderà sul mercato per comprare un esterno.
Ah, questo sì, questo è vero. Va bene, Giallo, ci troviamo tra poco, d'accordo?
Restiamo qui in diretta dal Patini.
Va benissimo, allora tra pochissimo con noi ancora dal Patini di Castel di Sangro Gianluca Gifuni. Dunque, e tra un poco proprio con Gianluca Gifuni parleremo della situazione Osimhen, Lukaku, perché avrete certamente ascoltato trasmissioni, letto giornali, siti internet nei quali si parla tanto, tantissimo di Osimhen e di Lukaku. Addirittura c'è una Lukaku, c'è l'agente di Osimhen, Roberto Calenda, un post sui social che scrive: leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però il capocannoniere, il terzo scudetto della storia del Napoli, rispetto e stop con le fake news.
Francesco,
eccomi, dimmi Gianluca.
Francesco, no, sono con un ospite, perché nel via vai dalla tribuna stampa sono Italia Mele, inviata di Canale 8, che bene, salutiamo,
che ciao,
Francesco Marciano dall'altro lato che ti saluta.
Ciao Francesco, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora Francesco, cominciamo dall'allenamento Italia, cominciamo dall'allenamento che abbiamo visto, insomma è molto interessante, i calciatori sono ancora in campo, adesso un altro gruppo di calciatori, quelli che non hanno partecipato ai tiri dal limite dell'area, sono ancora in campo adesso. È stato accattivante, Osimhen è stato acclamato dalla folla.
Sempre, peraltro, e hanno fatto questa sfida molto bella, divertente, ma anche di alto livello tecnico, con questi cross dalla destra. Erano divisi in due gruppi, i blu e i gialli, alla fine hanno vinto i blu, della squadra dei blu faceva parte appunto Victor Osimhen. C'era un alto tasso qualitativo, secondo me non era proprio equilibrata, no? Perché lì nei blu c'era Napolitano, c'era Kvara, c'era Osimhen, c'era Simeone, c'era poi anche Cajuste e
Ngong.
Hanno vinto loro, adesso ci sono i difensori, all'inizio sono andati i centrocampisti, poi hanno fatto questa sfida e adesso ci sono i difensori in campo.
Senti, a proposito di Osimhen, insomma, io ho detto che la sensazione è che siano ore caldissime queste, cioè che si vada verso la conclusione di questa storia. Sei d'accordo?
Me lo auguro, più che altro, non lo so, questo tweet oggi di Calenda come lo interpretiamo? Secondo me è rivolto alla stampa, comunque, tu che ne pensi?
Insomma, non è un pacco postale, Calenda scrive se sono, è uno, diciamo, letto di scambi con il Chelsea, con un club, insomma il mio assistito non è un pacco postale, quindi è il capocannoniere dello scudetto del Napoli. Devo dire che insomma ha avuto anche smentire questa ipotesi Chelsea, secondo me, o quantomeno l'ipotesi dello scambio.
La formula del prestito sicuramente, così come era stata ipotizzata, con un prestito da entrambe le parti. Io non lo so soltanto che il 10, oggi è il 30 luglio, quindi tra 11 giorni il Napoli giocherà la prima partita ufficiale, molto probabilmente non ci sarà Osimhen in campo, ma non ci sarà neanche Lukaku, e quindi anche nella scelta dell'alternativa, ovviamente al centravanti titolare, il Napoli dovrà aspettare. Ad oggi resteranno, ad oggi, fino a che non ci sarà la decisione definitiva, resteranno comunque Simeone, che dirà, e poi uno dei due probabilmente andrà via.
Vedi, nel frattempo è cominciata una partitella a metà campo con i calciatori che non hanno partecipato alla prima fase dell'allenamento. Italia, una curiosità prima di salutarti, con i giocatori a disposizione di Conte in questo momento in difesa, cioè Rachmani, buongiorno, Rafa Marin, Nathan, Juan Jesus e poi Oliver e Di Lorenzo adattabili, il terzetto ideale, il terzetto migliore secondo te?
Secondo me Rachmani, buongiorno, Olivera, quindi i due centrali di destra e di sinistra, Rachmani e Olivera, e il centrale dei tre, appunto buongiorno.
Io dicevo che se domani Di Lorenzo dovesse essere schierato nuovamente dall'inizio nei tre di difesa, sarebbe un indizio, è quasi una certezza.
Ancora Olivera, Gianluca, che teoricamente potrebbe essere il titolare del braccetto di sinistra, quindi magari metterà Buongiorno come braccetto di sinistra, Raccamani al centro e Di Lorenzo a destra, però manca ancora quello che potrebbe essere il titolare.
Dici che non è un segnale schierare nuovamente Di Lorenzo non sulla corsia di destra ma in difesa?
Secondo me fino a che rientra Olivera sono esperimenti.
Va bene, grazie Italia Mele, buona giornata, ciao, buona Italia. Serata e buon lavoro. Peraltro domani è il suo compleanno, quindi faremo gli auguri.
Non grande. Dimenticate di farmi gli auguri. Grazie, grazie a tutti. Ciao Francesco, ciao, buonasera, ciao, a tutti i radioascoltatori.
Va bene, allora.
Per il momento è tutto, a te la linea, Francesco.
Sì, sì, ci ritroviamo tra un attimo con Gianluca Gifuni. E allora 339-666-9990. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci rientrati, 19 e 19 in questo istante, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano, ci ricolleghiamo con Gianluca Gifuni dal Patini, ci sei Gianluca?
Eccoci qua Francesco, eccoci, eccoci qua.
Allora, al telefono con noi, caro Gianluca, non siamo da soli perché ci ha raggiunti uno che Napoli la conosce benissimo l'Inghilterra, è il decano degli osservatori sportivi, un grande direttore, c'è Carlo Iacomuzzi con noi. Ciao direttore, buonasera.
Buonasera a voi. Salutatemi, grazie. Mio caro Gianluca.
Buonasera, buonasera direttore.
Allora, direttore carissimo, qua a Napoli stiamo leggendo di tutto e di più, quest'oggi ci siamo svegliati con ipotetici scambi con l'Inghilterra per quanto riguarda la sponda londinese del Chelsea, con Lukaku, Osimhen, Lukaku, scambio tra il Napoli e il Chelsea, qualcuno dice che invece sono si tratta di ipotesi fantasiose, c'è l'Arsenal che ha inviato gli emissari in Abruzzo, come stanno le cose?
Io conoscendo un po' il Chelsea ormai tirerà a cercare di recuperare tutto quello che può da questo giocatore perché non lo può portare a casa, se no non c'ha i numeri perché bisogna essere in 23-24 massimo, adesso se dire al Chelsea sono 30-32 e oltretutto c'è giocatori Modric che di punte ne ha tante, pagate carissimo. E non può permettersi di ingolfare tutto un organico e quindi sarà un gioco di attesa, di piccoli messaggi purtroppo di procuratori che faranno aumentare a destra e a sinistra le cose o paura e sarà un gioco magari anche proprio dei procuratori di tenere alte le cose per prendere delle parcelle superiori perché certo. Tu mi dai qui, io ti faccio qua, io ti faccio là e magari sono già d'accordo già da tempo da una parte all'altra, chi lo sa.
Ma quindi mi stai dicendo che Chelsea non può permettersi Osimhen, devi prima vendere altri giocatori per prendere Osimhen e quindi regala simulare più soldi?
Eh sì, deve far fuori quello che c'ha, che non può averne troppi così, non glielo permettere alla fine. Sapete benissimo come sono in Inghilterra, ti controllano tutto, non ti fanno andare più su, cioè i Friedkin, i grandi proprietari della Roma, hanno dato dei soldi in anticipo per prendere l'Everton, gli hanno detto no caro, tu non sei coperto, puoi tornare a casa. Cioè là non discutono, là non fanno uno più uno, se deve dare la somma che vogliono loro. Se non ti danno 5, 7, 8, 10 punti non ti fanno iscrivere, questa è la realtà, purtroppo.
Allora io volevo chiedere al direttore, a questo punto l'Arsenal sembra comunque anche essa interessata al calciatore, c'è all'orizzonte sempre il Paris Saint Germain e l'Arabia Saudita, dal suo punto di vista e anche dall'alto della sua esperienza come finirà questa storia? Perché tra 11 giorni come dicevamo comincia la stagione ufficiale, Osimhen è qui, non partecipa alle partitelle, si allena blandamente, insomma Conte non può allenare la sua squadra con l'attaccante centrale.
Chissà Conte com'è furioso, immaginatevelo, come sarà la sua giornata non risolvendo questa situazione, perché sicuramente non è un bel vivere. Però sai, siamo sempre lì e lì sono i giochi giocare una partita a scacchi che stanno giocando. Io, cioè, onestamente, Osimhen, vederlo in Inghilterra è dura perché devono andare via giocatori prima di prenderli.
Anche l'Arsenal, direttore?
Anche l'Arsenal?
Anche l'Arsenal ha tanti giocatori, c'hai due esterni che sono bravi, Atkins e l'altro, hanno giocatori, bisogna vedere sempre come sono messi, bisogna controllare tutto nei minimi particolari come sono messi anche federalmente, come sono messi anche come contributi pagati, come soldi pagati, con FE sono coperti, se gli hanno le disponibilità, tutte queste piccole cose che diventano grandi in Inghilterra, perché passare la manica devi essere pulito al 100% e devi anticipare i soldi, se no se uno ben prende, va all'FA e dice senti io qua ho tutti questi soldi, li butta lì e copre, ma chi lo fa? Bisogna vedere, questi sono i giochi di potere. Poi ascoltate bene, i procuri stanno facendo anche delle manfrine sotto, questo è il problema grosso.
Carlo, ma quando dici ecco, quindi immaginando il Chelsea peraltro ha il salary cap e quindi ha indubbiamente un altro parametro che a volte va a cozzare proprio che tra l'altro potrebbe andare a cozzare con i 10 milioni di ingaggio che percepisce quest'anno Osimhen, quindi da questo punto di vista bisogna anche cercare di capire che come andranno
perché
a finire
secondo voi se va all'Arsenal, va all'Arsenal, va al Chelsea, Osimhen si accontenta di 10?
Non lo so. Tu dici di no?
No, perché deve andare a migliorare e quindi vuole di più.
Ok.
E gioca dei procuratori.
Nel frattempo, Francesco e anche al direttore Carlo Iacomuzzi, vi informo che in questo momento, in chiusura di allenamento, Conte sta provando l'uscita dalla difesa. In pettorina ci sono i 5 che a questo punto credo possano cominciare domani. La partita contro il Brest, i 3 difensori centrali sono in pettorina Di Lorenzo a destra, Buongiorno centrale e Nathan a sinistra, con i 2 esterni Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. Sta provando proprio l'uscita dalla difesa con questi 5 in pettorina, con questi 5 in pettorina e ovviamente i centrocampisti che girano e qualcuno fa pressing senza pettorina per diciamo cercare di creare problemi all'uscita della difesa, ma mi sembra che in pettorina siano questi 5, quindi mi sento di dire che domani dovrebbero giocare da destra a sinistra Mazzocchi e Spinazzola esterni, Di Lorenzo, Buongiorno centrale e Nathan
centrale
diciamo, braccetto di sinistra.
Questo tipo di soluzione, restando sulla difesa a questo punto, direttore, è una soluzione che ti piace, che ti stuzzica, è una situazione che andrà migliorata a tuo parere? Napoli a naso, conoscendo le pieghe del mercato, alla fine cercherà in ogni caso di prendere un altro centrale oppure no?
Mi sembra di sì. Cioè proprio perché sì, Conte è bravissimo a fare l'impostazione in uscita come avete detto voi, cioè quindi questa difesa che avete prospettato è fase di impostazione, di creazione di gioco, ma devi anche difenderti e secondo me in fase difensiva qualcosina lascia, secondo me, bisogna vedere.
Senti, tornando al discorso invece di Osimhen, poi ti lascio l'ultima domanda di Gianluca Gifuni. Quindi a questo punto è più probabile immaginare una cessione di Osimhen in Francia? Abbiamo perso Carlo Iacomuzzi, credo. Tra un attimo torniamo da lui. Giallu, la faccio pure a te questa domanda. Di Lorenzo, buongiorno Nathan. Evidentemente Nathan...
Io ce l'ho davanti a me, guarda, proprio a 10 metri. Mazzocchi sono in linea, Mazzocchi, Di Lorenzo... Buongiorno Nathan e Spinazzola che escono adesso fanno fase difensiva, non più uscita ma fase difensiva con la squadra senza pettorina che attacca e i 5 diciamo così che difendono con pettorina.
Ok, recuperato il collegamento con Carlo Iacomuzzi. Carlo, ti stavo dicendo riguardando la situazione Osimhen, è più facile immaginarlo in Francia e non in Inghilterra secondo te?
Sì, in questo momento sì, perché non vedo in Inghilterra movimenti in uscita nelle squadre che diano respiro per un ingresso pesante come quello di Osimhen.
Capito? Perché l'ultima Carlo Iacomuzzi.
Ricordatevi che c'è sempre Lukaku.
Ma infatti di Lukaku si dice di uno scambio con Osimhen, appunto, a Napoli.
Mi sembra che il Napoli non abbia accettato.
Mi sembra che anche Calenda esatto. abbia smentito, diciamo, sotto certi aspetti. Il procuratore di Osimhen con un tweet oggi abbia smentito questa ipotesi.
E avete parlato di un procuratore. Ecco i giochini dove sono, bisogna stare attenti. Stiamo attenti perché i giochini dei procuratori, questi qui, sono importanti. Bisogna stare attenti su questo. Vedere dall'Inghilterra, perché in Inghilterra ci sono procuratori strani, difficile, non semplice.
Vai Giallo, l'ultima per
a proposito no, di Inghilterra. Il Napoli in questo momento sta seguendo negli altri ruoli quattro giocatori a centrocampo: Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone, e sta seguendo in attacco Berardi e Neres il brasiliano che gioca in Portogallo sulla tre quarti. Volevo chiederle di Gilmour del Brighton, che giocatore è? Lo dipingono come Luca Fusi, un giocatore mediano metodista che possa stare davanti alla difesa, cercare di andare anche in copertura, insomma, lateralmente.
Ma vediamo, sai, giocare nel Brighton come giocava con il nostro caro allenatore era molto facile, perché c'era sempre tutta aggressività, spazi ridotti, e quindi c'era molto meno difficoltà. Se vai a giocare in un Napoli che deve impostare, deve cercare la manovra fluida e veloce, bisogna vedere se lui è all'altezza o se è soltanto bravo in chiusura e in aggressività nel difendere e non nell'impostare. Bisogna valutarlo questo ragazzo qua, perché non è ancora finito, bisogna vederlo. Brescianini secondo me è una delle cose che ha forza fisica, grande, bello, grosso, bello, bel fisico, può essere l'uomo adatto per il tipo di gioco di Conte. Sicuro, anche perché dà fiducia, perché un italiano bisogna dare qualche fiducia a qualche del nostro ragazzo.
Bravo direttore, bravo.
Cioè, differenza tra Gilmour e Brescianini, ditemi voi, 35 milioni Gilmour e 2 milioni Brescianini. E vabbè, va bene così.
Ha ragione
tutto chiaro,
direttore,
tutto chiaro. Va bene Carlo, grazie di cuore, un abbraccio gigante, grazie mille come
grazie
sempre
a voi,
della
chiacchierata. Grazie a voi, sempre un piacere.
Un abbraccio, piacere nostro.
Grazie
direttore. Allora, lui l'ha detta alla piazzata con precisione, no? A proposito del centrocampista, Gilmour dice: giocare nel Brighton è semplice, non ci sono spazi, sei stretto, riparti. Se vai in un Napoli che vuole impostare, è tutto da valutare. È vero che il Napoli ha Lobotka e quindi a questo ci pensa lui. Gilmour magari verrà, ecco, potrebbe venire a Napoli innanzitutto con la funzione di vice, ma soprattutto avrebbe il tempo per crescere bene, direi.
Anche se 35 milioni come vice, insomma, mi sembrano
un sacco di soldi.
Forse tanti. Forse è meglio Brescianini, come diceva il direttore. Siamo d'accordo, mi sembra, tutti e tre su questo aspetto.
Sì,
no?
Assolutamente sì.
E tra Berardi e Neres invece tu.
Ma guarda, sai, Berardi è un giocatore che avrei preso 2-3 anni fa, onestamente. Adesso, certo, a prezzo di saldo, magari, però al posto di chi lo fai giocare? Cioè, viene per fare il titolare o per fare la riserva? Secondo te?
Non lo so, viene per tirare le punizioni sicuramente.
Ah, questo sì, perché
è l'unico che saprebbe tirare.
Manca un tiratore. Però io ad oggi, io immagino Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e poi la punta. Non vedo altre soluzioni. Dovrebbe venire al posto di Politano, però io... onestamente io Politano me lo tengo stretto, poi a meno che non siano decisioni prese di concerto con l'allenatore che ha individuato in Berardi invece il profilo ideale per il tridente titolare. Non lo so, io mi rifaccio sempre alle parole di Conte di qualche settimana fa, che diceva il livello è medio perché non c'erano ancora i grandi eccetera eccetera. Non dimentichiamo che non ci sono le coppe, per cui si proverà a costruire una squadra forte ma non competitiva anche dal punto di vista dell'organico, no? Quindi non penso al doppio ruolo, quindi se ci fossero le coppe allora Politano Berardi tutta la vita, adesso la vedrei un po' difficile, non so tu.
No, e io diciamo ho il sospetto che il Napoli stia cercando un giocatore che abbia caratteristiche da sottopunta, più da giocatore centrale
più che da esterno,
più che da esterno, perché visto che ce ne sono tanti, uno c'è, Raspadori, magari ne cercano un altro che abbia quel tipo di caratteristiche. Nel frattempo, a proposito di formazione, domani contro il Brest alle 20 qui allo stadio Patini, visto quello che vediamo in campo, possiamo anche dare, prima di salutarci, la formazione Io la butto lì sulla base di quello che ho visto. Cioè, nel frattempo c'è un giocatore del Napoli a terra, ed è probabilmente, se non vado errato, Rafa Marin. È Rafa Marin che adesso viene soccorso dai medici, se infortunato è a terra. Adesso cerchiamo di capire che cosa, proprio a ridosso dell'area di rigore da dove trasmettiamo. Noi trasmettiamo a qualche metro dalla vetrata che ci divide dal terreno di gioco. Lo staff medico va ad assicurarsi delle condizioni del giocatore che è a terra, sofferente. Vediamo. Nel frattempo la formazione di domani, sulla base di quello che abbiamo visto oggi, dovrebbe essere questa: Meretti in porta, i tre difensori Di Lorenzo, Buongiorno e Nathan. Esterni larghi, Mazzocchi a destra, Spinazzola a sinistra, mediani Anghissà e Lobotka, in attacco Kvaratskhelia e Politano alle spalle della punta, che sarà uno tra Simeone e Khedira. Questa è l'unica incertezza, è la punta. Si rialza Rafa Marin ed esce dal campo zoppicando, accompagnato dal medico sociale canonico. Qualche problema per Marin, che è stato costretto alle cure mediche in questa fase. Adesso però riesce a piegare il ginocchio, anche se esce zoppicando, non dovrebbe essere nulla di serio. Però abbiamo descritto perché è successo a qualche passo da noi, anzi riprende anche la sua posizione in campo zoppicando, non esce neppure dal terreno di gioco, quindi tutto ok, sembra tutto ok, caro Francesco.
Va bene, Giallo, io ti abbraccio, ti ringrazio, ti auguro buona serata, buon proseguimento, buon lavoro e ci sentiamo domani. Un abbraccio.
Buona serata, buon proseguimento. A domani, caro Francesco, dalle 13 alle 14 nell'edizione mattutina. Domani sera poi saremo a ridosso della partita, quindi ci sentiremo per le interviste prima del match tra Napoli e Brest. Buona serata.
Domani, a domani, buona serata a te. Grazie a Gianluca Gifuni. 339-666-9990. Voliamo in pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
19:35 minuti, ancora buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano. 339-666-9990. Andiamo da Pasquale Tina, che ritrova con grande piacere. Ciao Pasquale, bentrovato.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Ciao Pasquale, buonasera a te. Dunque, chiacchieravamo poco fa con Gianluca Gifuni e con Carlo Iacomuzzi, il quale diceva, a proposito dell'Inghilterra, occhio che in Inghilterra ti controllano, ti spulciano, ti fanno le ossa, ti controllano tutto, la pelle, eccetera, 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 per vedere se sei a posto economicamente. E il Chelsea, tra l'altro, ha un sacco di giocatori, li deve prima cedere prima di poterli acquistare, quindi credo difficilmente Osimhen possa andare al Chelsea, ma anche all'Arsenal è più facile vederlo al Paris Saint Germain. Tu che dici?
Guarda, io provo ad attenermi un po' ai fatti, al di là insomma delle mie considerazioni personali, nel senso il Paris Saint Germain è probabilmente la soluzione preferita da Osimhen, anche dal suo procuratore che oggi è intervenuto sulla vicenda.
Sì, chiaramente poi, sì.
Però da Parigi l'offerta che il Napoli intende accettare per Osimhen, il Napoli ha capito di non arriverà nei 130 milioni della clausola rescissoria, però non vuole perdere il giocatore a meno di 100 milioni di euro, non vuole vendere il giocatore a meno di 100 milioni di euro. Paris Saint Germain offerte ufficiali non ne ha fatte, ha fatto capire che potrebbe arrivare a 80, ma è una cifra che il Napoli non ha preso in considerazione. Nel frattempo si stanno facendo delle valutazioni, anche perché oggi è 30 luglio e il Napoli non ha ancora il suo centravanti titolare, e non solo non ha il suo centravanti titolare, non ha neanche l'alternativa al titolare, perché anche Simeone non si capisce bene se resterà o andrà via. Quindi se il Napoli ha scelto Lukaku come sostituto di Osimhen, è logico pensare ad un'ipotesi di lavoro, cioè provare ad organizzare uno scambio di prestiti, uno scambio col Chelsea. Il Chelsea secondo me uno scambio di prestiti lo farebbe volentieri, un prestiti onerosi. Il Napoli di fatto ha fatto capire che potrebbe utilizzare Lukaku per abbassare il prezzo, cioè se Lukaku vale 30 milioni, 30 milioni più Lukaku più 70 milioni si può fare la trattativa. Però poi è Osimhen che deve accettare insomma la destinazione, e il tweet di Roberto Lavenna sembra mettere un punto, cioè nel senso non sì. Potete fare i conti senza di noi, insomma eventuali scambi devono avere la nostra benedizione. Quindi dall'Arsenal in questo momento, da quello che risulta a me, non ci sono mosse, diciamo, ufficiali, poi magari ci saranno domani e lo scenario cambia. Quindi credo che il Napoli stia provando a lavorare e a risolvere la situazione a prescindere da quello che può accadere da Parigi. Poi se da Parigi rilanciano si può sbloccare la situazione. Io credo sia anche un gioco di nervi, perché se il Paris Saint Germain, che lo sa, che il Napoli deve vendere Osimhen, è chiaro, insomma, che magari aspetta per risparmiare qualcosa. Quindi sì, è anche un gioco di nervi tra società. È una partita a scacchi che però, come dire, in questo momento penalizza il Napoli non al suo centravanti, perché Osimhen ha cose di sangue, fa parte atletica, non fa tutto l'allenamento, non fa le partitine per evitare eventuali infortuni, e non ci sarà neanche domani sera nell'amichevole col Brest, perché domani il Napoli torna in campo nella seconda delle tre amichevoli di Castel di Sangro. La terza è il 3 agosto contro il Girona, cioè una settimana esatta poi dal debutto ufficiale in Coppa Italia con il Modena. Quindi oggi è 30, diciamo che tra 11 giorni il Napoli, insomma, debutta in maniera ufficiale. È chiaro, insomma, che il mercato è cambiato, è difficile, insomma, risolvere tutto nei tempi prestabiliti, nei tempi ideali per gli allenatori, però è chiaro, insomma, che si deve provare, insomma, a dare una definizione di questa vicenda, Osimhen, o quantomeno, Francesco, provare a capire, insomma, anche io farei così, insomma, magari mi assicuro la permanenza del Ciolito e poi risolvo la questione Osimhen, perché è chiaro, insomma, che avere due centravanti, il valore del Ciolito l'abbiamo visto anche nell'ultima amichevole, quella di domenica contro l'Egnatia, non che ce ne fosse bisogno, perché Simeone lo conosciamo, certo. Però è evidente che, senza voler offendere nessuno, che Osimhen e Simeone sono a un livello un po' più alto rispetto a quello di Khedira, quindi magari non le partite ufficiali devi, diciamo, farle con un centravanti che ti assicuri.
Ti dico anche di più, tra l'altro, no, Pasquale, sì, ragionando proprio con te su questo argomento, un conto, cioè ci mancherebbe, se ci fossero state le coppe, Simeone sarebbe stato proprio come il calcio,
certo,
su Maccheroni.
Certo.
Non essendoci le coppe e pensando al centravanti titolare del Napoli come Romelu Lukaku, allora io mi aspetto un'alternativa valida proprio come Simeone, e con tutto il rispetto per Khedira, con Khedira magari girato altrove, ma semplicemente
io,
perché
onestamente anch'io farei così se potessi scegliere, se chiacchieriamo,
anche perché magari, no, Lukaku non le gioca tutte, e se hai Simeone che è sempre uno che si fa trovare sul pezzo, pronto, cazzuto, arrabbiato, cattivo, è uno che la porta la vede sempre, io me lo tengo stretto.
Sì, sì, io poi, l'ho visto molto bene anche domenica nell'amichevole del Napoli, quindi mi auguro, insomma, che chiaro che il Napoli deve affrontare il discorso relativo al centravanti, perché, cioè, per carità, col Modena la puoi vincere lo stesso la partita, ma al di là di questo devi trovare una strada, insomma, perché se Osimhen devi andare via, o puoi provare a darlo via, perché io credo che il vero problema su Osimhen non sia neanche il mancato introito, no, perché per esempio i due centrocampisti provi, li dovresti finanziare entrambi con le cessioni, perché sia Gaetano sia Caius stai provando a dare, insomma, a venderli a titolo definitivo, quindi quello che incassi spendi. Quello che secondo me rappresenta un problema nello spogliatoio è l'ingaggio di Osimhen, che guadagna quasi 1 milione di euro al mese, quindi siamo intorno agli 11 milioni. E chiaramente, insomma, crea delle disparità, insomma, con altre situazioni all'interno, certo, del gruppo.
Sì, è vero. Altre situazioni, invece, cambiando argomento, passando dall'attacco al centrocampo, i nomi di Gilmour e Brescianini li conosciamo. Poco fa Iacomuzzi diceva, sai, prendere Gilmour che gioca nel Brighton e pensare di affidargli il centrocampo 35 milioni come alternativa allo Botka forse sono un po' troppi, io punterei più su Brescianini, si potrebbero prendere tutti e due magari.
Io non credo che il Napoli spenda 35 milioni per Gilmour,
neanche io,
credo siano molto alti, chiaro che probabilmente 10 milioni non bastano, servirà un rilancio, ma è un giocatore, insomma, che ha detto sì, tra virgolette, al Napoli, a Conte, a Manna, quindi il Napoli si basa su questo per abbassare il prezzo. Io credo che l'obiettivo del Napoli sia provare a prenderli entrambi, anche se hanno caratteristiche diverse. Gilmour potrebbe essere, diciamo, il vice Lobotka, anche se credo che abbia caratteristiche più difensive, secondo me ci può anche giocare un centrocampo a tre con Lobotka, anche sa. Bresciani è un giocatore diverso, un giocatore duttile, può giocare in più posizioni, un giocatore mancino. E di fatto, insomma, Brescianini anche è stato prenotato al Napoli, quindi bisogna, diciamo, concretizzare le cessioni per poi procedere ai due innesti a centrocampo.
E l'ultima sulla difesa. Sì. Oggi la difesa provata da Conte, ci diceva poco fa Gianluca, è quella con Mazzocchi a destra, centrale Di Lorenzo, Buongiorno, Nathan, Spinazzola. Diceva Gianluca, si sta provando in uscita questa difesa a 5 anche nella fase difensiva. Anche lì Iacomuzzi diceva ottimo nella fase di uscita, perché c'è tecnica, velocità eccetera. Nella fase di non possesso, in fase difensiva, il Napoli pagherebbe un po' dazio. E allora la domanda è: a tuo parere cercherà anche, al di là di Hermoso, della situazione Hermoso che abbiamo accantonato, ma cercherà un altro centrale, a tuo parere, il Napoli, visto che è stato ceduto Østigard e magari potrebbe essere ceduto qualcun altro? Forse
se vogliono riprendere le cessioni, cioè, se fanno via Manchester Nathan, penso di sì. Allora, altrimenti potresti giocare con o Di Lorenzo, Buongiorno, Olivera, o Rachmani, Buongiorno, Olivera, con Di Lorenzo alto. Dipende, secondo me, se non vendi tu hai Nathan, Juan Jesus e Mario Rui, tre situazioni che, se riesci a, tra virgolette, a risolvere, cioè a trovare una destinazione, puoi, diciamo, a quel punto pensare ad un altro innesto in difesa. Al momento credo di no, perché ci sono tanti giocatori. In condizioni ideali, secondo me, andrebbe fatto un altro innesto in difesa, però mi rendo conto, insomma, prima di comprare, anche in questo momento credo sia difficile proprio compilare la lista dei 25 per il campionato, devi sfoltire un po' l'organico, che credo sia la vera, diciamo, poi sfida di questo mercato, sfoltire un organico con calciatori che non sono reduci da una grande stagione. Østigard e Lindstrom, però devo dire che mi sembrano due operazioni di grande livello in uscita per il Napoli, perché Lindstrom è stato praticamente l'oggetto misterioso del Napoli, pagato tanto e comunque ti sei garantito eventualmente con un riscatto di recuperare tutta la cifra. Østigard è ampiamente ammortizzato quanto speso e ha incassato circa 7 milioni di euro, quindi certo, bisogna proseguire su questa linea. Mi rendo conto che magari Juan Jesus, vista l'età, possa avere meno mercato, ma magari una soluzione si possa trovare. Nathan pure credo che si possa eventualmente trovare una posizione. Bisogna capire Mario Rui se davvero, insomma, riesce a tornare in Portogallo. Mario Rui comunque ha un ingaggio alto, quindi magari non è una situazione semplicissima, ma immagino, insomma, che il suo procuratore ci stia lavorando.
Ti abbraccio, Pasquale, grazie, buona serata.
Ciao,
grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990, pubblicità e rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, 19.50, bentrovati ancora da Francesco Marciano. Voglio salutare un amico, un allenatore, uno che è stato anche uno dei grandi giocatori degli anni 80, che oggi sinceramente, se fosse un giocatore di calcio, sarebbe titolare un po' dappertutto in Serie A. Pasquale Casale, al quale faccio un grande in bocca al lupo perché è diventato il nuovo responsabile della squadra primavera della Juve Stabia. Ciao Pasquale, buonasera.
Buonasera, grazie delle belle parole, grazie.
È la verità, no? Io dico sempre che il calcio degli anni 80, 80-90, nel quale io sono cresciuto da bambino, che vedevo i cartoni e dei calciatori, dei filmati dei calciatori, e vedevo le partite, e vedevo qua, e vedevo là, andavo allo stadio, eccetera, ed era tutto meraviglioso. Tu eri un protagonista di quel calcio. Oggi non voglio neanche scomodare i più grandi, ma secondo me i giocatori bravi come lo eri tu, che tecnicamente davano del tuo al pallone, oggi sarebbero titolari un po' dappertutto, anche nelle prime squadre del nostro campionato. Non so se sei d'accordo.
Ma io ho fatto il titolare anche in quel periodo, quindi molto bene. No, ma io a volte più che caratteristiche fisiche, tecniche, tattiche, sono anche le norme che determinano la valorizzazione di un giocatore rispetto a un altro periodo. Io molto meglio questo ragionamento del calcio che tutela molto i giocatori offensivi, molto
tecnici,
molto mi avrebbe avvantaggiato, perché era un tipo che marcava ma sapeva andare anche dentro, quindi evitare certi falli subiti quando andava in area di rigore adesso sarebbe stato più facile magari segnare. Però è anche vero che giocavo con giocatori importanti che comunque erano delle capacità di mettersi in porta notevoli, insomma ci sono i pro e i contro per ogni periodo. Comunque sì, mi sarebbe piaciuto giocare a letto.
No, perché poi molti fanno i soliti paragoni, no, io non voglio, però molto spesso leggevo sui social qualche settimana fa un post nel quale si diceva: ma voi pensate che i Maradona, i Careca e gli altri nei campionati di oggi non sarebbero determinanti come lo sono i Messi, Neymar, gli Iniesta, magari i Xavi, eccetera. Allora io facevo la sfilza dei calciatori, Maradona e Careca, sì, ovvio, ovviamente, ma anche i Van Basten, i Batistuta degli anni 90, o i non lo so, ma che affrontavano gente come Vierkovud, Baresi, Bergomi, Bruno, Ferri, Mandorli, cioè Kroll. Gente proprio come
Kroll,
voglio dire, Kroll era di un grande livello anche dal punto di vista tecnico, stilistico, eccezionale, sì. Ce l'abbiamo avuto noi. Vabbè, però gli avversari,
è vero anche che
Killer con licenza di uccidere,
il calcio italiano di allora erano tutti quasi campioni del mondo, campioni d'Europa.
Zico giocava a Udine.
Zico, quindi se la dice tu, Zico a Udine, qui non trova spazio in altre squadre, quindi il livello di qualità delle altre squadre era notevole, anche perché poi in queste squadre c'erano sempre comunque dei giocatori di livello mondiale, insomma oggi è difficile trovare un campione del mondo nel nostro campionato, è rarissimo, certo. Insomma. Lì allora i Passerella, i Bertoni, Maradona, i Diaz, per Disney, gli argentini, poi c'erano i tedeschi, Bremer, Mateus, cioè,
poi c'erano i brasiliani, gli olandesi del Milan,
molto, Van Basten, Gullit, insomma, chi più ne ha, insomma, erano di un livello veramente importante, soprattutto erano i migliori al mondo.
Assolutamente. Senti, invece, guardando questo Napoli, si sta aspettando molto la cessione di Osimhen. Sembra un po', tra virgolette, bloccato il Napoli nelle operazioni, proprio perché non si riesce ad andare avanti nella situazione Osimhen. Si fanno operazioni differenti, tipo la cessione di Ostigard, quella di Lindstrom, per guadagnare un po' di soldi, ma fondamentalmente le operazioni in entrata sono ferme.
Sì, ormai blocca tutto, però è anche vero che se dovesse rimanere non è che sarebbe un danno per il Napoli.
No, ma magari io penso che però un giorno difficilmente resta. Vada
via, però se dovesse, caso, la cosa più improbabile, rimanere, cioè al limite potresti anche non comprare qualche comprimario, ma il Napoli la struttura ce l'ha, insomma, e con Osimhen o Lukaku chiaramente cambia, se il fatto economico ci sarebbe più capitale da investire per migliorare ancora la squadra, però il male, diciamo, se lo Osimhen dovesse rimanere non è che poi sia così male per il Napoli,
no, perché dal punto di vista tecnico non ci piove, no, dal punto di vista tecnico non ci piove, economicamente non vorrei però che potessero ripresentarsi delle situazioni che noi abbiamo voluto commentare durante l'ultima stagione. Non vorrei si riproponessero, sai, io dicevo, perché lui 10 milioni
ma guarda, io su questo ci credo poco, perché io gioco quando l'ho sempre giocato, non mai guardato gli altri. Sì, e la verità è che il Napoli l'anno scorso era un Napoli demotivato, pieno di problemi, poi accentuato da errori di scelta nel cambiare l'allenatore e cambiarne un altro, insomma, alibi. Io penso che non sia stato un fatto di rapporti in termini di contratti, penso che siano state altre le cause, tra cui quella di essersi presentato in maniera non eccezionale al ritiro, dal primo giorno di precampionato, insomma, cose che non sta succedendo quest'anno, gli studenti sono sempre gli stessi, insomma, a parte quello di Osimhen. E penso che vedo invece una squadra molto motivata, ma molto determinata, che segue molto l'allenatore, guarda caso dopo un anno fatto malissimo, insomma, io penso che non, a parte il problema così meno, non avremo altri problemi esterni al campo, certo, l'anno prossimo.
Senti, prima di salutarti, un grande in bocca al lupo per l'avventura qui vicino, e tu lo sai, trasmetto da Vico, a Castellammare, bella esperienza ti aspetta.
Sì, sì, una grande esperienza, devo dire, sono stato impressionato favorevolmente all'ambiente e tutto. Lasciami ringraziare un po' tutti, perché è stata una scelta condivisa, la presidente Rangella, il direttore Polcino, Loiso, Roberto Amorio, che è responsabile della prima aerea con cui lavorerò a stretto contatto, e Sergio Mainoffi, che è responsabile del settore generale. Tutti hanno condiviso questa scelta, e questo mi gratifica molto e mi dà molta forza per fare un buon lavoro sui giovani della Juventus.
E allora in bocca al lupo e buon lavoro. Ciao Pasquale, grazie.
Grazie a voi.
Ciao mister, ciao, grazie a Pasquale Casale. Va bene, noi ci fermiamo qui per oggi, domani sera ci ritroviamo alle 19 ancora una volta, questa settimana 19:20 ci ritroviamo con Gianluca Gifuni collegato dal Patini, dove il Napoli di lì a poco affronterà il Brest in amichevole. Domani mattina sarete con Dario Sannataro ovviamente e con Emanuela Castelli, sempre con Gianluca collegato da Castel di Sangro. Grazie a Gigi Soriani in regia, da Francesco Marciano è tutto. Ci troviamo domani. Ciao, buonasera.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.